Buonasera, benvenuti all'Italia Non Si Taglia, la nostra striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata, un disegno di legge che ha approdato in Parlamento, di cui è promotore il ministro Calderoli delle affari costituzionali, tuttavia è un progetto che viene da tanto tempo, che ha attraversato tutte le maggioranze politiche e anzi è iniziato da una maggioranza di centrosinistra nel 2001 con la riforma del titolo V. Stasera ne parliamo con Cristian Ferrari, che è della segreteria nazionale della CGIL e anche alla delega proprio alle riforme costituzionali, ed è con noi come sempre Pietro Spirito che diciamo condurrà l'intervista. Grazie, benvenuti, lascio la parola a Pietro.
Buonasera dottor Ferrari, grazie di essere con noi. Volevo partire da un dato soggettivo.
Grazie a voi.
Un dato soggettivo è che la CGIL da diversi mesi ormai ha preso una posizione molto netta in contrarietà con questo disegno di autonomia differenziata. Certamente in parte è connesso a temi intrinseci all'attività sindacale, cioè la divaricazione dei contratti di lavoro che si aprirebbe, ma credo che la vostra posizione è legata anche ad aspetti più generali. Prego.
Sì, beh, io penso che si debba partire innanzitutto da una consapevolezza di fondo. Noi siamo di fronte ad un'offensiva politica e culturale che rappresenta per l'intero paese un pericolo che non ha molti precedenti, perché il combinato disposto tra autonomia differenziata e presidenzialismo, che poi è il punto di caduta politico-programmatico della maggioranza di governo, se mai fosse realizzato, rappresenterebbe il superamento definitivo del nostro modello di welfare universalistico, della nostra forma di governo parlamentare e in definitiva della Carta Costituzionale del 48, con un'Italia frammentata, divisa in tante piccole patrie e tenuta assieme, si fa per dire, da un uomo, da una donna fuori al comando. Questa è la partita e questa è in estrema sintesi la posta in gioco. E allora come CGIL noi andiamo dritti al punto. Noi non possiamo permettere questo stravolgimento e ci batteremo in tutte le sedi e con tutti gli strumenti democratici che abbiamo a disposizione, non solo per contrastare questo progetto, ma per affermare un'altra idea di Repubblica e, se mi permettete, anche di società. E lo vogliamo fare lavorando per diffondere innanzitutto conoscenza e consapevolezza tra le persone, cosa assolutamente non scontata, soprattutto ad alcune latitudini del paese, e per costruire nel paese una convergenza, un fronte che sia il più largo, il più ampio, il più inclusivo possibile per respingere questo disegno. E oltretutto noi pensiamo che una chiave fondamentale sia anche quella di tenere assieme la questione istituzionale democratica di cui stiamo parlando, quindi unità, coesione, rappresentanza e partecipazione, e la questione sociale, uguaglianza, diritti sociali, welfare e lavoro, perché sono due aspetti che sono profondamente intrecciati tra loro, tanto più in un paese che già soffre di un livello crescente di disuguaglianze sociali e di divari territoriali, e l'ultima cosa di cui ha bisogno, oltre al presidenzialismo, è appunto un'autonomia differenziata che è destinata inevitabilmente ad allargare ancora di più questi squilibri.
Ma se io vedo come necessità quella che si allarghi un fronte, perché se stiamo solo ai numeri del Parlamento, questa maggioranza è blindata, cioè il progetto passerebbe senza soverchie difficoltà, anche se qualche mal di pancia sull'autonomia differenziata in Fratelli d'Italia e Forza Italia c'è, però credo che passerebbe. E allora serve molto coinvolgere anche altre forze. La Confindustria ha preso una posizione ovviamente diversa da quella della CGIL, ma ugualmente netta contro l'autonomia differenziata. Non pensate che sarebbe opportuno nei prossimi mesi far nascere iniziative di tutte le forze sociali per allargare un fronte coeso?
Sì, è esattamente l'obiettivo che stiamo portando. Come diceva lei, la forza, la diciamo maggioranza, nasconde tante contraddizioni. L'abbiamo visto anche, io penso, in queste ultime settimane, quando finalmente, dopo anni e anni di discussione assolutamente chiusa nelle segrete stanze, senza alcun coinvolgimento del paese, né a livello istituzionale né a livello sociale, finalmente si è aperta almeno una discussione, radicato il DDL Calderoli nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. E direi che in queste settimane si è registrato un fuoco di fila, passatemi questa metafora, a 360 gradi, dalla Banca d'Italia alla CGIL, passando anche per le associazioni datoriali, ma per tantissimi altri soggetti e così via, che hanno evidenziato le contraddizioni insostenibili di questo percorso e di questo progetto. Aggiungo che rispetto a quando è nata questa vicenda, io l'ho seguita fin dall'inizio perché in quegli anni dirigevo la CGIL del Veneto, è la regione da cui provengo, che è un po' l'epicentro di questo percorso, da dove è nato, dove è stato pensato, dove è stato lanciato. Ecco, direi, guardi, al tempo eravamo da soli come CGIL a batterci contro questo progetto, e nel frattempo direi che la situazione è cambiata molto ed è cambiata anche in meglio. C'è stata un'evoluzione nelle forze politiche. Io ricordo che a quel sedicente referendum nel Veneto ci trovammo da soli contro l'intero arco costituzionale. E invece oggi registriamo con favore avanzamenti, evoluzioni da parte di molti partiti, in particolare dell'opposizione, che hanno raggiunto una posizione di critica molto forte, registriamo degli avanzamenti anche rispetto alla società civile, registriamo soprattutto avanzamenti anche su soggetti di rappresentanza. Io voglio sottolineare, ad esempio, la posizione pubblicamente, ufficialmente critica della UIL, così come anche delle associazioni datoriali. Evidentemente, quando si esce dalla dimensione della propaganda e si arriva alla concretezza di cosa voglia dire questo disegno, i nodi arrivano al pettine e gli stessi datoriali si rendono conto che non è semplicemente sostenibile, soprattutto che non è nemmeno negli interessi del sistema e dell'apparato produttivo, anche nel nord, procedere in una direzione che frammenterebbe tutto quanto. Quindi mi viene da dire che noi dobbiamo continuare. Chiaramente poi le alleanze si costruiscono con le convergenze e alle condizioni date. Noi abbiamo lanciato insieme a tantissime altre realtà, movimenti, associazioni nelle settimane scorse un percorso. Lo abbiamo fatto vivere innanzitutto il 24 di giugno con la grande manifestazione a sostegno della sanità pubblica, che non è altro rispetto a quello di cui stiamo parlando, e soprattutto abbiamo programmato per il prossimo 30 di settembre quella che dovrà essere una grande manifestazione nazionale di massa a Roma per dire non solo no all'autonomia differenziata, e questo è un punto fondamentale, non basta dire no al DDL Calderoli e all'autonomia differenziata, perché noi non so come dire, non ci va bene nemmeno lo status quo, non è una battaglia di conservazione, anzi, noi dobbiamo porre esattamente il punto che è quello che vanno ridotte le disuguaglianze e i divari territoriali e vanno concentrate tutte le risorse in quella direzione. Ovviamente. E di conseguenza un progetto come l'autonomia differenziata, che va esattamente nella direzione opposta, non può andare avanti, e quindi, per quanto ci riguarda, anche attraverso queste alleanze, cercheremo evidentemente di battere questo progetto.
La CGIL è una grande organizzazione nazionale e quindi voi siete un po' gli umori dei vari territori del nostro paese. In questa battaglia vedete qualche freddezza territoriale o diciamo la CGIL è come un solo uomo compatta sull'obiettivo?
Guardi, la CGIL ha fatto un percorso che ha trovato un punto fondamentale nell'ultimo congresso di Rimini che abbiamo tenuto qualche mese fa, pochi mesi fa, nella primavera scorsa. E il no al DDL Calderoli, all'autonomia differenziata, è stato uno dei punti prioritari, che ha visto la convergenza unanime di tutta l'organizzazione. Tanto per dirlo, sul piano formale, un ordine del giorno proposto dalla segreteria confederale che ha trovato voto unanime da parte di tutti. Questo per quanto riguarda la nostra organizzazione. Poi certo bisogna fare un lavoro soprattutto per coinvolgere lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadine, permettetemi la definizione, normali, al di fuori magari dei circuiti di militanza, di impegno politico e così via, perché questa è la partita, si gioca esattamente su questo terreno. Noi abbiamo metà paese da Roma in giù che ovviamente essendo più direttamente interessata in termini negativi da questa vicenda, che ha già maturato una consapevolezza, dove abbiamo già realizzato molte iniziative, manifestazioni, insomma c'è stato un movimento che ha attraversato il meridione in queste ultime settimane che ha visto come protagonista anche la nostra organizzazione. Dobbiamo riallineare su queste posizioni tutto il nostro paese ed è evidente che a nord, ad esempio, c'è un lavoro che stiamo facendo. Abbiamo lanciato a fine maggio abbiamo tenuto una grande iniziativa che ha raccolto centinaia e centinaia di lavoratrici e delegati a Verona, organizzata dalle regioni, dalla CGIL del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia, tre regioni non a caso, perché seppur con caratteristiche diverse, sono i territori da cui negli anni scorsi è cresciuta, no, questo percorso e questa anche domanda di autonomia differenziata dal lato istituzionale regionale e li abbiamo messi insieme proprio per lanciare nei posti di lavoro, nei territori, quello di cui abbiamo bisogno oggi, non tanto di convegni, di iniziative e così via, ma di parlare con la gente, quindi nei luoghi di lavoro, nei territori, per cercare di creare quella consapevolezza e quella conoscenza anche della materia che è necessaria poi per poter lanciare anche una capacità di mobilitazione che si allarghi davvero a tutto il paese. Devo dire che quello che registriamo non è tanto come vorrebbe una certa vulgata, ah, anche i lavoratori del nord, del Veneto sono autonomisti e così via. No, la realtà è tutt'altra. Di autonomia differenziata, guardi, ripeto, io vengo dal Veneto, non esiste un solo bar dello sport in Veneto in questo momento in cui le persone discutano di autonomia differenziata. Le persone discutono di salari, le persone discutono di bollette, di inflazione, di mutui, di sanità che inizia a non funzionare anche in quelle regioni, in quelle aree. Discutono di tutt'altro fuorché di questo, che è un'operazione anche molto artificiale, calata dall'alto da una parte della classe dirigente di quelle regioni che ne ha fatto ormai un vessillo propagandistico. Noi dobbiamo dire e spiegare, coinvolgere queste persone che quali sono i pericoli e i rischi, che ripeto, non riguardano soltanto il meridione. Questa è una visione dell'Italia che va contro gli interessi anche del nord del paese. Pensiamo soltanto alle materie che le regioni, che alcune regioni pretenderebbero in qualche modo di avere in via esclusiva sottraendolo allo Stato. Ci sono in quel lunghissimo elenco dei temi e dei settori che non sono oggettivamente suscettibili di frazionamento territoriale. Le politiche energetiche, è un esempio anche attualissimo. Porti e aeroporti, le grandi infrastrutture, le reti di comunicazione, la salute e sicurezza, cioè una serie di materie per le quali pensare di devolverle alle regioni vorrebbe dire innanzitutto privare il paese della possibilità stessa di avere un governo unitario nazionale delle politiche economiche, industriali e di sviluppo del paese. Farlo in un momento, in un tornante drammatico, in cui nemmeno la dimensione nazionale è più in grado di affrontare le sfide esistenziali che abbiamo di fronte, tra la guerra, la crisi energetica, la messa in discussione dello stesso modello industriale produttivo europeo che rischia di rimanere schiacciato tra il neoprotezionismo americano e la leadership tecnologica cinese. Proviamo ad immaginare se noi possiamo affrontare queste sfide qui ripiegandoci e frammentandoci a livello regionale e localistico. Dobbiamo fare esattamente il contrario, proiettarci come grande sistema paese in un ambito quantomeno europeo e cercare di costruire in quella sede delle politiche industriali, di sviluppo ed energetiche che abbiano una dimensione continentale sul modello del Next Generation EU, risorse comuni, debito comune, progetto comune. Questo è un punto che in qualche modo cerchiamo di portare avanti.
Lei ha correttamente detto che non ci si può solo opporre all'autonomia differenziata, ma che vi ho fatto una proposta. Ora, qual è la mia percezione dei fatti? È che in realtà il governo, in modo molto subdolo, sta già inoculando pillole di autonomia differenziata nel meccanismo della legislazione attuale. Faccio un esempio. Lei ha citato porti, aeroporti, infrastrutture, benissimo. Ovviamente non si può delegare alle regioni, diciamo, il tessuto connettivo del paese, è evidente. Però nel frattempo, col codice degli appalti nuovo, all'articolo 39, è stato bocciato, cancellato il concetto di pianificazione dei trasporti. Non ne ha parlato nessuno. Da aprile in poi formalmente da luglio per la verità, questo paese non ha più la pianificazione dei trasporti. E quindi inevitabilmente è più facile passare alle regioni queste competenze se lo Stato non pianifica più. Che bisogno c'è di averle statali se lo Stato non decide nulla?
Sì, sì, beh, mi pare evidente che si stia portando avanti questo disegno non esplicitandolo apertamente, ma in una maniera anche subdola. Lei ha citato l'esempio dei trasporti e così via. Mi lasci citare un altro esempio, anche per andare poi nella concretezza degli argomenti che cerchiamo di utilizzare anche nei confronti delle persone che rappresentiamo. Il concetto di residuo fiscale, ad esempio, no? Anche lì. Non esiste un residuo fiscale territoriale, perché noi sappiamo bene come il rapporto fiscale non intercorre tra lo Stato e i diversi territori, ma tra lo Stato e i singoli cittadini. E l'unico vero residuo fiscale, per così dire, che esiste è quello a carico del cittadino più ricco, sia esso lombardo, pugliese, calabrese o veneto che sia, che in base alla sua capacità contributiva deve contribuire di più per finanziare il sistema solidaristico e redistributivo che sta alla base del fisco progressivo e del welfare universalistico. Ecco, noi cerchiamo di far passare anche questo concetto. È questo il vero punto di attacco dei sedicenti autonomisti, perché si parte dalla dimensione territoriale rivendicando il presunto diritto delle regioni più forti di cavarsela da sole, separando il proprio destino dagli altri. Ma poi si arriva inevitabilmente alla dimensione delle condizioni delle classi sociali, con quelle più ricche che si sentono in diritto di negare solidarietà verso quelle più povere. E lo dimostra, senza tema di smentita, anche la logica che il governo sta portando avanti con la delega fiscale che si sta discutendo in Parlamento. Meno progressività, meno fedeltà fiscale, meno risorse per il welfare, una controriforma che segna la corporativizzazione definitiva anche del sistema tributario, con una disparità di trattamento a parità di reddito, con lavoro autonomo in presa, profitti e rendita, lavoro e pensionati, totalmente fuori dal vincolo di progressività e che oltretutto non concorrono più nemmeno alla spesa pubblica locale, perché tra il superamento dell'IRAP che finanzia i sistemi sanitari a livello regionale, la flat tax che esenta anche dalle addizionali comunali e regionali, alla fine della fiera rimangono solo lavoratori e pensionati a pagare il fisco locale. Questa è l'idea di autonomia che hanno in mente. Ed è chiaro che da questo punto di vista i lavoratori e i pensionati non possono ricavare assolutamente nulla di buono. L'unico effetto sarà quello di aggiungere alla competizione sfrenata che c'è già sul piano sociale, di cui è intriso il nostro modello sociale ed economico, anche quella territoriale. E ripeto, da questo i lavoratori non ne ottengono nulla di buono. Aggiungo che tutto questo progetto, oltre alla pianificazione, alla programmazione, all'idea di politiche pubbliche, come lei citava, dai trasporti, ma potremmo usare tutte le materie che sono in gioco oggi su quel piano lì, perché poi alla fine l'autonomia non è per fare il socialismo a livello regionale, ma per ottenere un punto ancora più avanzato delle politiche liberiste, del lasciar fare chi vuole fare, della solita logica che lascia il mercato e così via. Vale per tutti i settori interessati. Aggiungo un ulteriore elemento: questo progetto mette in discussione l'unitarietà della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. E noi sappiamo che uno degli elementi di tenuta, nonostante tutti i limiti, nonostante gli attacchi ormai pluridecennali al contratto nazionale di lavoro, una delle ultime colonne portanti dell'unità e della coesione di questo paese, oltre alla scuola pubblica, altro punto di attacco, è proprio la contrattazione nazionale. Ed è chiaro che mettere in discussione quello vuol dire attaccare il cuore dei diritti e delle tutele del mondo del lavoro. E infine aggiungo un ulteriore elemento, ma questo è del tutto evidente, non serve nemmeno spiegarlo, pensiamo alla discussione sui diritti civili e di cittadinanza e a quello che ne rimarrebbe dopo un'ulteriore differenziazione, beh, insomma, una strategia del genere mina la base, la sostenibilità del welfare pubblico universalistico e direi che in queste settimane, proprio in questa fase, in questo momento, tornante storico drammatico, misuriamo tutti, a partire dalla sanità, l'importanza fondamentale del diritto alla salute, di questi diritti fondamentali. E per quanto riguarda i lavoratori, riprendo un concetto antico ma che è attualissimo anche oggi, stiamo parlando, oltre che di diritti, oltre che di coesione, oltre che di un modello di società, stiamo parlando anche di salario indiretto. I costi per garantire questi diritti rischiano a volte di essere addirittura più importanti di un rinnovo contrattuale ricco, e lo vediamo anche dallo stato della nostra sanità e dall'incapacità di dare risposte.
Un'ultima domanda. Non si è mai fatta in discussione un riferimento alla efficacia dell'azione regionale in questi 20 anni di regionalismo. Io sono molto severo nei confronti delle regioni. Dovevano essere enti di programmazione, non hanno programmato nulla. Hanno mal gestito una serie di attività che lo Stato gli ha attribuito, in particolare sanità e trasporti. Ora, ma è proprio necessario tenere in vita la regione come ente intermedio che è un po' il feudatario di territori che invece vedono nei comuni e nelle città metropolitane i pilastri più vicini ai cittadini che potrebbero governare le esigenze di prossimità?
Sono assolutamente d'accordo con lei. Noi dovremmo tirare una riga e fare un bilancio onesto, serio e oggettivo di un'esperienza di 50 anni di regionalismo italiano che anche a mio giudizio non ha dato grandi risultati, per essere anche diplomatici, mettiamola così. E penso che questo sia uno dei nodi veri anche di questa vicenda. Oltretutto c'è anche un equivoco da sfatare. Quando abbiamo preso una posizione così netta contro l'autonomia differenziata, siamo stati accusati, soprattutto ovviamente a latitudini nel nord del paese, di essere degli impenitenti centralisti. Ecco, noi questa accusa, non abbiamo alcuna difficoltà a rispedirla al mittente, perché proprio chi ci accusa voler sostituire ad un presunto centralismo statale, un neocentralismo regionale che schiaccia e marginalizza la vera e più autentica dimensione della prossimità amministrativa, che è proprio quella, come diceva lei, che è rappresentata dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, che non avrebbero alcun ruolo nel mostro istituzionale che si vuole costruire. E noi invece pensiamo che sia proprio il ruolo delle autonomie locali che andrebbe rilanciato dopo 15 anni politiche di austerità scaricate innanzitutto su questo livello istituzionale e dopo riforme disastrose che hanno tagliato risorse e capacità amministrativa, a cominciare da quella sulle province. Da lì, dagli enti locali, c'è bisogno di ripartire, altrimenti, la dico papale papale, è anche inutile stupirsi dell'incapacità di mettere a terra il PNRR, che è un altro grande nodo che il paese deve affrontare e che sappiamo anche su questo quanto manchi chiarezza, quanto manchi trasparenza e soprattutto quanto il paese rischia di perdere un'occasione che temo non avrà una seconda chance.
Grazie molte, grazie per la chiarezza estrema e anche per la battaglia che la CGIL svolge su questo tema, ma su tanti altri, perché insomma nelle vostre mani c'è un pezzo del futuro di questo paese. Quindi insomma, forza e coraggio.
Bene, mi unisco ai ringraziamenti e soprattutto alla
Grazie a
lucidità e alla
voi.
profondità di analisi. Grazie mille. Noi ci vediamo per la prossima puntata,
Grazie
domani
a
sera
tutti.
alle 19:30. Grazie.